Zoomarine, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarine. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarine.it. Zoomarine, emozioni per tutte le stagioni.
Per la tua pubblicità a Radio Tua, chiamaci al numero verde 800 21 34 13.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Radio Tua.
È una radio 100 città.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
La redazione sportiva di Radio Tua presenta Punto Biancorosso.
Buonasera, bentrovati, ben sintonizzati sulle frequenze di Radio Tua e sul canale 606 del digitale terrestre degli amici di Radio Marche nel mondo, in diretta ultimo appuntamento settimanale con Punto Biancorosso. Come di consueto si parla dei colori biancorossi, del calcio di eccellenza, del calcio regionale, ma non solo, perché questa è proprio la caratteristica della nostra trasmissione. Si chiude in bellezza perché, come ogni venerdì, troviamo Ferdinando Vicini. Tenando!
Buonasera, buonasera Stefano, buonasera ai nostri ascoltatori. Dicevi bene, chiusura della settimana, il venerdì, in mia compagnia per tutti i nostri ascoltatori. Ormai diciamo che il nostro programma necessariamente è diventato in queste ultime settimane una trasmissione di servizio, oltre che di sport, ma credo che sia anche doveroso, vivendo noi una situazione di emergenza che ormai si prolunga da settimane, e quindi anche nella scelta dei nostri ospiti abbiamo cercato di dare un taglio diverso alla nostra trasmissione, direi una scelta di servizio per la collettività. Avremo quindi in apertura il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, poi avremo Paolo Cellini, presidente della FIGC Marche, con cui invece faremo il punto su quelle che sono le prospettive di questa stagione così travagliata. Poi avremo Marco Lelli, entreremo quindi nel mondo anconitana con l'allenatore dell'Anconitana, Marco Lelli, allenatore che, lo ricordiamo, ancora non si è mai seduto sulla panchina biancorossa in una partita ufficiale. E infine avremo uno sguardo anche sul panorama extramarchigiano con Karim Barnabè, prestigiosa firma di DAZN, che tra l'altro abita a Milano e quindi ci potrà dare anche notizie di prima mano riguardo a quello che sta succedendo in una delle zone più calde della nostra Italia in questo momento così pesante, così direi drammatico, purtroppo. Bene Stefano, credo che ti restituisco la linea perché c'è la pubblicità e poi partiremo con tutti i nostri ospiti.
Esatto, tu dici giustamente, ti restituisco la linea, perché per chi non avesse ancora capito come stanno le cose, anche i nostri collaboratori, in questo caso il nostro Ferdinando Vicini, non è presente in studio. Faccio vedere il nostro studio, rigorosamente deserto, non c'è nessuno dall'altra parte del vetro, c'è il sottoscritto che però vi tiene compagnia, ma in ambiente sterile, quindi staccato da quello che è il contesto.
Allora Nando, rispettiamo le norme, noi per primi.
Esatto, rispettiamo le norme, perché diversamente, insomma, chi predica bene razzola male, non è che sia proprio la cosa ideale. Allora noi torniamo tra qualche istante, diamo la linea alla pubblicità, state con noi, non disperdetevi. 334 35 20 488 il numero per interagire con Radio Tua, come al solito SMS e WhatsApp vale per tutti, anche per gli amici che ci seguono sul canale 606.
A tra poco con il nostro sindaco Valeria Mancinelli.
Punto Biancorosso. Caldaia Sicura, riprendono gli accertamenti agli impianti termici.
In base alla normativa vigente, gli impianti termici devono essere sottoposti al controllo di efficienza energetica e ad una regolare manutenzione. Se un impianto termico non funziona bene, ci sono grossi rischi per la sicurezza delle persone e per la tutela dell'ambiente. Un impianto efficiente permette di risparmiare. Fai la manutenzione periodica della tua caldaia, metti al sicuro te e la tua famiglia e non incorri in spiacevoli sanzioni. Rivolgiti subito al tuo manutentore di fiducia. La tua sicurezza è il bene più importante. MPSPA. Meglio e prima.
Chi ama lo sport sceglie Giampaoli. Freschezza e genuinità. Dolci, biscotti e specialità locali per una sana energia. Prodotti senza zuccheri per diabetici. Dal 1900 Giampaoli vi pensa con dolcezza. www.giampaolidolciaria.eu.
Bugari e Martini Broker ti informa che è nata Convenzione Anconitana. Al momento della scadenza della tua polizza auto, contattaci e presentando il tuo abbonamento avrai diritto ad uno sconto del 30% su tutte le migliori compagnie assicurative europee. Ti aspettiamo. Bugari e Martini Broker, via dell'Industria 10 ad Ancona. Telefono 071 24 12 258. La Schiavoni Real Estate gestisce le attività immobiliari del gruppo Schiavoni. Offre in vendita o in affitto immobili di pregio sia commerciali che direzionali. Tutti gli immobili sono stati realizzati con criteri d'avanguardia, nel rispetto dei più moderni canoni di efficienza e sicurezza. Per informazioni ed appuntamenti chiamare lo 071 280 2081 o 335 66 78 432.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche, pubblicità diretta, postalizzazione di materiale pubblicitario, realizzazione, allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B, telefono 071 280 41 84, email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Stai cercando la nuova maglia dell'Anconitana? Semplice. Tutto il merchandising ufficiale dell'Anconitana lo trovi da Sportlife 23 Falconara, il nuovo partner tecnico della società dorica. Ci trovi a Falconara Marittima in via del Consorzio 21. Sportlife 23 Falconara è la tua casa dello sport. Da noi trovi tutto l'abbigliamento e le calzature specializzate per il calcio, il futsal, il volley, il basket e il running. E da quest'anno una grande novità. Vieni a scoprire il nuovo reparto abbigliamento street e casual con tanti nuovi marchi. Seguici su Facebook e Instagram. Ti aspettiamo. Noi siamo Sportlife 23.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto biancorosso.
Ovviamente vale anche la possibilità di scriverci tramite Facebook sulla nostra pagina e le possibilità di contattarci sono tante. Fateci sapere che fate le consegne a domicilio e ben volentieri divulgheremo questo vostro messaggio. Già in alcune attività ce lo hanno fatto sapere e addirittura i nostri ascoltatori ci stanno chiamando per avere la lista, ma noi vorremmo anche leggerla ad alta voce a tutti quanti, senza costo ovviamente, non è che c'è un costo da parte vostra per questo servizio. Allora, ricolleghiamoci intanto con Ferdinando Vicini.
Sì, eccoci, eccoci Stefano, e oggi abbiamo, come dicevamo, ospiti importanti e anche numerosi, e abbiamo quindi come apertura della trasmissione il nostro sindaco Valeria Mancinelli, che stiamo cercando di
abbiamo già in linea.
L'abbiamo già in linea e la ringraziamo. Sindaco, buonasera e veramente grazie per aver accettato il nostro invito. Credo che in un momento come questo fosse importante, e questo è il motivo per cui abbiamo voluto averla ai nostri microfoni. Innanzitutto, grazie. Come va? Tutto bene?
Sì, io personalmente diciamo tutto bene. In città, ecco. Perché
ma insomma, è sempre, non è banale in questi giorni chiedercelo.
Certo.
E comunque,
cioè,
ecco,
come va il normale, come va il normale, come va in questi giorni, assume tutto un altro sapore, diciamo.
Esatto,
così, no?
Non è più di maniera, ma diventa una domanda
sostanziale,
vera,
certo.
Partirei, sindaco, dalle sue prese di posizione che hanno anche fatto discutere nei giorni scorsi, anche molto dure, ma che poi insomma si sono rivelate appropriate, mi pare.
Purtroppo sì, dico purtroppo nel senso che mai come in questa occasione avrei voluto, sarei stata felice di sbagliarmi, diciamo così. Purtroppo invece quelle prese di posizione erano più che motivate, tra l'altro non solo mie, perché vedo che in giro per l'Italia, nelle Marche, in giro per l'Italia, tanti altri sindaci, tanti altri amministratori prendono la stessa posizione, erano purtroppo del tutto proporzionate alla entità della tragedia vera e propria che stiamo vivendo. E questo richiamo alla responsabilità individuale è assolutamente essenziale, come ci vengono ripetendo tutti quelli che ci capiscono sul serio qualcosa, e cioè i medici, gli scienziati e soprattutto i medici che si occupano di queste questioni professionalmente, che ci dicono che l'unica vera arma che abbiamo in questo momento per combattere questa vera e propria guerra è il cosiddetto distanziamento sociale, tradotto in anconetano, ognuno stesse a casa sua, ecco.
Ecco, mi pare particolarmente efficace questa espressione anconetana, anche perché
c'è un'altra molto bella, stia a casa, che anche questa
appunto, anche perché anche oggi i numeri che mi hanno appena dato non sono incoraggianti, siamo ancora nel pieno di questa epidemia, siamo ancora, non siamo al punto di svolta, per cui volevo chiederle la sua percezione da primo cittadino, qual è rispetto ai giorni scorsi, c'è secondo lei una presa di coscienza? Perché ricordiamo che, come lei ha anche detto, questa battaglia si vince con il convincimento, non basta la coercizione, certo, non bastano le pattuglie che vediamo
assolutamente.
Nelle strade.
Assolutamente, le pattuglie aumenteranno, su questo non c'è dubbio, io tra l'altro lo dico molto chiaramente, sono per una presenza molto più forte anche mobilitando non solo Polizia di Stato e Carabinieri, ma in questo caso sì, anche l'esercito se serve. Detto questo però, non è soltanto con il controllo, con la sanzione o con la repressione che una guerra di questo tipo si vince, non c'è un dubbio al mondo. Se non c'è un impegno vero di ogni singola persona e se non è sentita da ognuno sulle proprie spalle questo pezzo di responsabilità, non la sfanghiamo. Qui da noi sta crescendo la consapevolezza e devo dire che in questi giorni, da quello che mi riportano le stesse forze di polizia, della municipale in particolar modo, gli stessi video che vengono trasmessi ci dicono che la città è tra virgolette semideserta, e in questo caso ovviamente è un fatto positivo, quindi credo che sia cresciuta questa consapevolezza e credo che oggi una buona maggioranza degli anconetani abbiano capito in che situazione stiamo e si stiano comportando responsabilmente. C'è però ancora una minoranza ancora troppo consistente, ecco, diciamo così, c'è una minoranza ancora.
Sindaco, va anche posto l'accento sul fatto che uscire non significa solo rischiare in proprio, ma anche andare a creare delle ricadute negative sugli altri.
È certo, perché se fosse solo rischiare in proprio, mi passi la battutaccia, e ognuno decide, come si dice, no? Della propria pellaccia di farci quel che vuole, ma il problema è che fa danno agli altri, oltretutto, oltre che a se stessi, perché a se stessi uno glielo dice 1, 2, 3, 4 volte e alla fine, insomma, se uno se vuole, come si dice, suicidare, faccia pure, ma il problema è che fa danno agli altri, quindi su questa cosa io ci ritorno e ci ritorno con forza. Detto questo, ma ci torno con forza perché appunto è l'unica vera arma che oggi possiamo mettere in campo. Per cui tutti quelli che non sono costretti ad uscire di casa per andare a lavorare, perché ci sono ovviamente attività che non possono essere interrotte, e anzi a tutti quelli deve andare la nostra solidarietà più forte, e capire che ci sono tante persone che vorrebbero stare a casa e non possono farlo perché svolgono attività essenziali per tutti noi, e quindi tutte le mattine quelle persone sono costrette ad uscire di casa, ma quelli che invece non sono costretti facessero il favore, come si dice, e appunto stessero a casa. Detto stessero questo, a casa.
Tra l'altro oggi appunto, mi pare che proprio di oggi l'ordinanza con cui lei ha chiuso anche i cimiteri.
Eh sì, perché purtroppo anche quello diventava un... sembra incredibile, non avrei mai pensato in vita mia di dover firmare un provvedimento del genere, però anche a questo siamo dovuti arrivare, perché è meglio chiudere i cimiteri adesso che riempirli all'inverosimile domani. Quelle immagini dei camion militari che portano via i morti da Bergamo, credo che sia un'immagine che nessuno di noi si scorderà più. Quindi meglio chiudere i cimiteri prima che doverli chiudere dopo per incapienza di posti.
Esatto, esatto. Sindaco, con la sanificazione come, sì, come siamo messi?
Guardi, noi stiamo procedendo secondo le indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, perché anche qui non possiamo ognuno di noi inventarci esperti di qualche cosa. Io di mestiere faccio l'avvocato, non sono esperta ovviamente di sanificazione o di virologia, e dunque ci rimettiamo all'Istituto Superiore di Sanità. L'Istituto Superiore di Sanità ad oggi non ha dato indicazione, anzi ha sostanzialmente sconsigliato la cosiddetta sanificazione generalizzata, per capirci, lungo chilometri e chilometri di strade, perché la ritengono ad oggi sostanzialmente inefficace e totalmente o quasi totalmente inutile, anzi forse dannosa, mentre consigliano la, diciamo così, sanificazione ovviamente sulle strade continua, la pulizia, il lavaggio delle strade, tanto per capirci, quello che in maniera consuetudinaria,
quella,
diciamo,
ordinaria. Esatto,
quella ordinaria, però l'abbiamo, diciamo, potenziato, intensificato e soprattutto accelerato nei tempi, ma questo perché aiuta più in generale, non tanto contro in termini diretti contro il coronavirus, ma perché per esempio essendoci poca pioggia in questo periodo abbatte le polveri, insomma ha effetti indiretti, diciamo così, ma comunque positivi. Quello che invece è consigliato è, per quanto può servire, anche questo ovviamente non è che sia una misura in assoluto protettiva, la, diciamo, sanificazione dei luoghi, dei punti della città dove oggettivamente e in questo caso necessariamente c'è una, può esserci una compresenza di persone significativa, e quindi davanti agli ingressi dei mercati, dei mercati coperti ovviamente, quelli pubblici tra l'altro, davanti agli ingressi dei supermercati, davanti agli ingressi o negli ingressi delle farmacie. Su questo
dove
stiamo
ormai ci sono le file, no? Perché sui marciapiedi si fa la fila,
appunto,
la gente sosta.
Appunto, sostano in quel caso, necessariamente sostano più persone, se anche a distanze, mantenendo le distanze di sicurezza, però diciamo che la presenza necessaria contemporanea di più persone e di in un tempo, diciamo, limitato può consigliare in quelle realtà questi interventi di sanificazione. Oggi sono stati fatti per esempio in giro per la città, ma in particolar modo a Collemarino, a Brecce Bianche, davanti ai supermercati principali di quelle zone, ieri e i giorni scorsi al mercato del Piano, insomma in questa serie di luoghi specifici, chiamiamoli così, perché questa è l'indicazione che viene quindi da chi tecnicamente è preposto a seguire queste cose. Ovviamente se dovesse arrivare una diversa indicazione, ma ripeto, non dai tuttologi della rete, adesso mi passi il termine, insomma, no? In cui ognuno deve
essere. Ne leggiamo tante.
Lo so, anche qui per un'espressione anconetana, anche tante coglionerie, detto proprio. Ecco.
Allora, mi passi un po' la vena polemica anche in televisione, perché ci è capitato di sentire i cuochi che discettano di biologia,
appunto,
insomma.
Appunto. Allora io, siccome invece cerco di non discettare di quello su cui non ci capisco tecnicamente niente, perché non è il mio mestiere ovviamente, e quindi mi attengo alle indicazioni dell'Istituto Superiore di Sanità, ci atteniamo, all'indicazione dell'Istituto Superiore di Sanità, che mi pare che sia, e dell'ISPRA, che è l'altro istituto scientifico che a livello nazionale segue queste questioni, che ha mandato in questo senso proprio circolari, diciamo, ufficiali.
Certo, e quindi mi pare giusto.
E quindi a quello ci atteniamo. Poi ovviamente
che ognuno faccia il proprio mestiere,
appunto,
lo faccia bene.
Questo
per fare
Sindaco, una
cosa sacrosanta. Volevo chiederle questo. Abbiamo sentito amministratori come Fontana e Gori, che ovviamente sono in una condizione anche
drammatica.
Più esposta della nostra, per quanto insomma Ancona e le Marche in proporzione hanno una ricaduta pesante di questa epidemia. Chiedere misure più severe, lei come la vede? Vorrebbero fermare tutto tranne proprio l'essenziale, quindi farmacie e supermercati.
Concordo. Devo dire che, ripeto, non sta, anche qui la valutazione ovviamente deve essere fatta da chi sul piano, come sopra, insomma, come per la sanificazione, tanto per intendersi. Però se si deve poter esprimere un'opinione rispetto alla realtà che stiamo vivendo, partendo dalla realtà che stiamo vivendo, credo anch'io che se non concordo in particolar modo con quello che sostiene il sindaco di Bergamo, che se non vengono prese misure ancora più restrittive rischiamo che la situazione di Bergamo ce la troviamo anche in Ancona.
Anche ad Ancona. Ricordiamo, mi pare che oggi sono purtroppo 66 casi in più ad Ancona e provincia e arriviamo a 513, ieri ad Ancona città eravamo a 131. Poi c'è il tema, sindaco, che questi sono i casi conclamati, poi sappiamo che ci sono i cosiddetti asintomatici, per cui non andare fuori significa anche ridurre il numero degli asintomatici che possono girare.
Appunto, esattamente questo mi sembra comprensibile per chiunque, diciamo, anche per i non addetti ai lavori, evidentemente, di una evidenza, di una chiarezza e di una efficacia come argomento di convinzione mi sembra indiscutibile, insomma. Quindi certo, anche per evitare che girino persone, quando lei mi ha chiesto all'inizio come sta, dico io sto bene, quindi in questo momento io penso di non essere portatrice del virus, ma potrei invece tranquillamente esserlo in modo appunto asintomatico, e come ognuno di noi. E quindi è evidente che ognuno di noi è una potenziale bomba batteriologica, diciamo così.
Senza saperlo,
certo, perché non è possibile saperlo, visto che evidentemente nella situazione drammatica in cui siamo non è che può esserci uno screening di massa su tutti i cittadini, evidentemente, ma viene fatto, come è comprensibile, il tampone solo a chi presenta almeno dei sintomi che possono far pensare la presenza, insomma, del virus.
Scusate, certo, se mi intrometto un attimo, Ferdinando, sì, stop, diciamo, Ferdinando non mi ascolta minimamente, lo abbasso un attimo. Allora, volevo dire che sul canale 606 compare la scritta replica, in realtà noi siamo in diretta, attenzione, siamo in diretta, quindi potete interagire tranquillamente, e questa era una considerazione da fare in maniera particolare. Nando, mi raccomando, dai quella secondo di tempo prima di intervenire, mi raccomando, perché siete tutti e due al telefono e c'è il tempo del delay, che quindi vi sovramontate, non si capisce. Allora, sindaco, una nostra ascoltatrice che è di Latina, che ci interviene sulla nostra pagina Facebook, noi non ci arriviamo a Latina, ma tramite internet siamo ovunque, ci chiede un confronto tra il comune di Ancona, quelle che sono state le ordinanze adottate dal comune di Ancona in confronto al suo, cita appunto anche a Latina chiusura dei cimiteri, lungomare e parchi, poi nello specifico chiede per la città di Ancona, che cosa avete applicato dell'articolo, io qui casco dalle nuvole, lo sa più lei, dell'articolo 50 e 54 del TUEL?
Niente, perché come forse la signora sa, o dovrebbe, sono due articoli di legge del testo unico degli enti locali, quelli che prima di questa vicenda conferivano ai sindaci appunto il potere di emettere ordinanze, diciamo così, senza avere a monte una norma di legge, che in materie, in situazioni straordinarie, si chiamavano contingibili e urgenti, ma questi due articoli, l'efficacia in particolar modo dell'articolo 50, cioè quello che dava un potere di ordinanza autonoma ai sindaci, diciamo così, anche senza previsioni di legge statale a monte, è stato sospeso, giustamente io credo, è stato sospeso da una delle prime disposizioni nazionali che sono uscite, che hanno sterilizzato, diciamo così, questa possibilità proprio per evitare che in ognuno degli 8.000 comuni italiani diventasse una repubblica.
Ah, sì.
Per conto suo,
e si procedesse in ordine sparso, appunto, per intenderci.
Appunto, perché è evidente che in questa situazione di tutto ci abbiamo bisogno, meno che di confusione e di fai da te, adesso diciamo così. Quindi tutte le ordinanze che noi abbiamo fatto, che sono più o meno simili a quelle del comune di Latina, tra l'altro io conosco bene anche il sindaco di Latina, che colgo l'occasione per salutare, che è un medico tra l'altro, tutte le ordinanze che noi abbiamo fatto sono ordinanze, come posso dire, applicative delle norme nazionali, cioè non sono ordinanze tra virgolette autonome, ecco. Poi cosa diversa è quella decisione della chiusura dei parchi, per esempio, in realtà, al di là della forma, in realtà non è un ordine, perché un'ordinanza è qualcosa che ordina qualcosa a qualcun altro, no? Nel caso della chiusura dei parchi, siccome i parchi sono comunali, non è che io ho ordinato a me stessa di chiudere i parchi, quindi non è che abbiamo fatto un'ordinanza in quel senso lì, abbiamo preso una decisione che, presa con altri strumenti, diciamo.
Sì, nell'ambito delle competenze comunali.
Delle normali, certo, delle normali competenze, certo. comunali. Insomma, ecco.
Sindaco, le avevo chiesto, forse mi ero sovrascritto vocalmente, della situazione delle persone, delle fasce deboli, persone anziane che hanno difficoltà ad uscire di casa, che magari vivono sole.
Sì, dunque noi abbiamo attivato fin da praticamente subito, perlomeno già da diversi giorni, un servizio che si chiama Pronto Intervento Sociale, per capirci è un numero telefonico che abbiamo divulgato in tutti i modi possibili e immaginabili, dove dalle 8 di mattina alle 8 di sera c'è sempre qualcuno che risponde, parliamo di assistenti sociali, comunque di operatori sociali, e che vaglia le diverse segnalazioni che arrivano con le diverse esigenze che vengono prospettate, da appunto quello di poter avere la consegna della spesa a domicilio, alla consegna dei farmaci a domicilio, a volte anche a problemi invece di altro spessore, per esempio persone che vivono sole e che devono stare in quarantena e hanno però bisogno non solo della spesa o del recapito dei farmaci, ma anche di altri tipi di assistenza, o persone non autosufficienti o parzialmente non autosufficienti, i cui familiari sono addirittura ricoverati o sono stati comunque allontanati per la quarantena e che hanno un altro tipo più intenso di bisogno evidentemente.
Certo.
Quindi attraverso questa centrale operativa, chiamiamola così, siamo riusciti e con uno sforzo, devo dire, con una capacità organizzativa molto forte, questo colgo l'occasione per ringraziare tra l'altro tutti gli operatori e le operatrici sociali del nucleo dell'assessorato di Emma Caporossi, tanto per intenderci, e la stessa Emma, e siamo riusciti, nonostante che si presentassero problemi inediti anche nelle forme con cui bisognava rispondere a quelle esigenze, siamo riusciti ad avere una copertura abbastanza significativa delle problematiche che si sono poste. È un servizio simile, ovviamente ben più intenso e ben più drammatico oggi, di quello che attiviamo durante l'estate con l'emergenza caldo, tanto per intenderci. Tra l'altro in questi anni abbiamo anche costruito una banca dati, chiamiamola così, delle fragilità, cioè nomi, cognomi, indirizzi, recapiti telefonici, eccetera, di una serie di molte persone che hanno appunto particolari fragilità o per motivi di età o per motivi di salute o per motivi di disabilità. Quindi attraverso questa centrale operativa non solo riceviamo le richieste di aiuto o di segnalazione dei problemi, ma partono anche dalla centrale operativa una serie di chiamate, di telefonate, di contatti con tutte le persone di questa banca dati delle fragilità, diciamo così, che poi viene implementata mano a mano che ci arrivano nuove richieste. Quindi questa è la modalità con la quale interveniamo in via straordinaria. Poi c'era la modalità ordinaria, cioè tutte le forme di assistenza alla persona che noi erogavamo attraverso l'assistenza domiciliare, per esempio agli anziani, o l'assistenza domiciliare anche educativa ai portatori di disabilità, in particolar modo ai ragazzi. Il comune di Ancona è uno dei comuni che storicamente e anche in questi anni ha avuto un impegno fortissimo in termini proprio quantitativi, adesso per capirci, una sorta di insegnanti di sostegno che facevano però attività a domicilio dei ragazzi, pagati dal comune per intenderci, non dallo Stato.
Certo,
ecco, questi,
certo,
servizi,
sì.
Questi servizi ovviamente hanno avuto qualche problema a poter essere mantenuti, in molti casi li abbiamo purtroppo dovuti sospendere, ma per un motivo molto semplice, perché queste persone che giravano a domicilio ovviamente servendo più utenti, diciamo così,
potevano veicolare
essere...
il virus.
Esattamente, quindi
benissimo.
Anche lì abbiamo dovuto
Sindaco,
fare un lavoro.
È chiarissimo quello che ha detto, io ripeto, questo è importante, ma a me premeva evidenziare la possibilità per le persone che sono sole, sono in difficoltà,
certo,
di poter contare su un numero di telefono, sul fatto che il comune è vicino a queste persone.
Assolutamente,
Stefano,
assolutamente.
Non so se ci sono domande.
Allora, ce n'è una un po' tecnica di domanda, cioè un po' specifica, non so se vogliamo entrarci all'interno. Comunque, io ve la leggo, è questa di Diego, che vuole capire come si propaga il virus. Dice, oltre a essere trasmesso...
Guardi, io su questo proprio non entro,
ecco,
perché
perfetto.
Come dicevo prima, io non sono un tuttologo.
Ecco.
E non sopporto i tuttologi, tra l'altro.
Però, sindaco...
in questa fase, no, quindi come si propaga? Ormai quello che sappiamo, quello che ci dice la televisione, si propaga da persona a persona attraverso, diciamo, la trasmissione dei liquidi organici, chiamiamoli così, dalla saliva, e poi insomma vada su qualunque sito, le indicazioni, quelle base, credo che le trovi, basta
accendere
la televisione. Ecco.
No, lui perché lui faceva questa domanda, cioè lui dice me lo chiedo e se lo chiedono in molti, ma se io sono da solo all'aperto, senza mascherina, rischio lo stesso di prenderlo? In sostanza
no, il problema,
è questo.
Allora, il problema qual è? Può rischiare di prenderlo? Anche perché dipende se nel punto in cui lui si trova da solo senza mascherina, adesso io ripeto, non sono un medico e non sono un virologo, però siccome questi liquidi, per esempio le goccioline di saliva o dello sternuto di qualcuno che è passato prima, permangono per un tempo, adesso non so quanto lungo, ma possono permanere galleggianti nell'aria, chiamiamole così, ok? Ecco. E quindi uno, se è così particolarmente fortunato che passa lì in quel momento senza mascherina, forse lo può beccare. Ma al di là di questo, il problema è che la certezza, una volta che uno è uscito di casa, la certezza di rimanere da solo per tutto il tempo che sta fuori
non
casa,
ce l'hai.
Non c'è, è chiaro che non c'è, perché se uno pensa di fare una passeggiata per il viale, se fosse uno solo che la fa, è certo che il ragionamento regge. Ma se ognuno pensa di fare questa cosa qui e lo pensano 100 persone, non dico 100.000, 100 persone nella stessa giornata, è evidente che non è più da solo, è chiaro?
Il concetto
è chiarissimo, anche perché
allora, dica questo,
generalmente, sindaco, per arrivare in un posto isolato bisogna andarci. E quindi si attraversano in genere strade, insomma, luoghi popolati.
Ma non solo, ripeto, a meno che non sia la cima dell'Everest, adesso scusi la battuta, la certezza che sia così isolato non c'è, questo
non c'è.
Sto dicendo, ha capito? Cioè non lei, il signore che ha...
E questo
e poi,
è anche
e
il
poi,
motivo...
Ma poi scusi, io dico un'altra cosa, che anche questo è il buon senso della nonna, Allora, il buon senso bisogna usarlo sempre. Figuriamoci quando siamo in una situazione drammatica come questa. Allora, se tutti gli scienziati del mondo, tutti i medici del mondo, tutti gli esperti del mondo dicono di stare dentro casa, uno non è che si deve fare 5.500 domande scientifiche per cercare di capire perché. Dia retta. Chiaro?
Allora, ancora un confronto.
Poi le curiosità scientifiche le rimandiamo
a dopo.
Dopo
ci sarà modo di...
Sì, ognuno si può sbizzarrire come vuole.
Di farsi
dopo.
Tante domande.
Adesso dia retta ai medici, non dico a chi governa, dia retta ai medici.
Allora, questo amico che non si firma, vediamo se... Massimiliano, anche lui non è di Ancona, in questo momento abbiamo parecchi che non sono d'accordo. Allora,
popoliamo fuori Ancona
perché la mettono a confronto. Allora, sì, Massimiliano dice: cosa ne pensa della sanificazione delle strade? Il sindaco ha risposto: per lei è una misura indispensabile. Io abito nel comune di Camerata Picena, dove il sindaco pensa che sia inutile.
Appunto, io concordo col sindaco di Camerata Picena. No, per essere chiari, io concordo con l'Istituto Superiore di Sanità, il quale a sua volta concorda con il sindaco di Camerata Picena.
Perfetto.
Anche perché, sindaco, ripetiamo che certe iniziative sono frutto delle scelte di coordinamento che avvengono su base scientifica a livello centrale, ecco, questa è un po' la sintesi.
Dopo io capisco bene che anche sul piano cosiddetto scientifico o medico non è che ci siano verità assolute, cioè anche lì non è che c'è la Bibbia, no? Perché quante volte capita che magari due esperti hanno due opinioni diverse, questo lo so anch'io, però non è che rispetto alle opinioni degli esperti adesso possiamo diventare tutti noi a nostra volta milioni di esperti e aprire il famoso dibattito se serve o non serve, bisogna pure che a un certo punto qualcuno decide e dia un'indicazione. Mi pare che l'Istituto Superiore di Sanità rispetto a me, al sindaco di Camerata Picena o ai signori che telefonano siano un po' più titolati, ecco.
È proprio così.
Fiorella le chiede, e i cassonetti che non vengono, questa ancora invece, che i cassonetti che non vengono mai levati, ci vorrebbe una bella disinfettata.
Ma questo è un altro aspetto, adesso signora, con tutto il rispetto della signora Fiorella, allora il virus non è che ce lo troviamo dentro i cassonetti, ha capito signora? Quindi anche lì non è che non vengono mai lavati, vengono lavati periodicamente, forse bisogna lavarli un po' più spesso, su questo non c'è dubbio, anche ai fini del, come posso dire, di evitare che mandino odori eccetera, però insomma nessuno ad oggi ci indica, degli esperti ci indica i cassonetti come possibili trasmissori di
contagio. È un altro tema, questo chiari. È come gli animali, lo ripetiamo. Beh, sì, appunto, i cani appunto. Non trasmettono il virus.
Appunto.
Bene, io direi che abbiamo abusato abbondantemente del sindaco.
Carità, su questo sindaco tema abusate pure.
È stato veramente importante averla, anche perché, ripeto, pensiamo di fare un servizio in questo periodo, certo. E la situazione, lo ricordiamo, ecco, non stiamo dibattendo questioni di così teoriche o accademiche, certo. Ma qui si tratta della vita delle persone, quindi certo, una precauzione certo. In più è meglio certo. Che una in meno, per sì, rispondere anche al nostro ascoltatore che chiedeva se può andare in posti isolati, no? Lasciamo certo. Perdere.
A proposito della vita delle persone, l'ultima uscita del Gores di qualche minuto fa, purtroppo, ci dà ulteriori 17 decessi appunto. Nella nostra regione.
Appunto, per essere più precisi, parliamo della vita e della morte delle persone. Di noi, non dei marziani. Quindi, e anche sulle misure da prendere, come dice giustamente lei, meglio una cautela in più che una cautela in meno, e soprattutto appunto non apriamo il dibattito nazionale in cui tutti diventano esperti su quello che si deve fare.
Giusto.
Affidiamoci a chi per mestiere fa queste cose e che ci dà delle indicazioni, perché ci manca solo il dibattito, guardi, poi veramente...
Le abbiamo fatte tutte.
Abbiamo raggiunto il massimo.
Sì.
Benissimo, sindaco, grazie, veramente grazie per il suo intervento. Credo che sia stato molto molto chiaro e anche utile, crediamo di aver fatto cosa utile ai nostri ascoltatori. Buon lavoro
assolutamente sì, grazie a voi sul serio.
Grazie,
spero
sindaco.
Di riaverla con noi quando la Buriana sarà passata, perché vuol dire che siamo fuori.
Assolutamente, faremo una festa di quelli che se la ricorderanno per i secoli.
Esatto. Io spero di averla prima per dare ulteriori aggiornamenti.
Certo, buon lavoro.
Grazie sindaco.
Grazie ancora, buona serata.
Lasciamo il sindaco di Ancona, l'avvocato Valeria Mancinelli, intanto dicevamo appunto...
Stefano, scusa, sì. Completavo l'informazione perché gli ultimi dati di questa sera... sono che in Italia ci sono 47.021 persone che hanno contratto il virus e abbiamo superato purtroppo quota 4.000 decessi, insomma questo è proprio il bollettino di questa sera.
Sì, sì.
Per chiudere il discorso.
Per chiudere il discorso, appunto, io adesso do il dato regionale perché è quello che ci tocca sicuramente più da vicino, quindi alle 18 l'uscita del Gores, l'aggiornamento, da purtroppo altri 17 decessi legati al coronavirus. Quindi questa
e
è la
non
cosa...
sono pochi in una regione come la nostra.
Ah no, assolutamente no, perché il numero sale e quindi facendo i conti al volo credo che abbiamo superato quota 100. Per quello che riguarda i decessi. E allora noi abbiamo fatto lo primo spazio con il primo ospite e facciamo un break pubblicitario per staccare un po', direi.
Sì, anche perché diciamo che cambiamo, voltiamo pagina, quindi ci sta bene. qualche secondo di pubblicità.
Ecco,
e
quindi...
poi Paolo Cellini, allora, presidente FIGC Marche.
Per l'esattezza, il totale dei deceduti nella nostra regione è di 153, 96 maschi e 40 donne. Pesaro Urbino paga il dazio più grande, 115 persone, Ancona 23, Macerate fermo a quota 7, Ascoli Piceno, per sua fortuna, come provincia, fanalino di coda con un unico decesso. Età media, ci fa sapere il Gores, io non è che la guardo tanto, comunque età media è 79,4, nel 98,7%, quindi bisogna però rovesciarla anche questo dato, comunque nel 98,7% i decessi sono legati a patologie pregresse, ma questo vuol dire che circa un 2% delle persone che sono decedute non avevano patologie, quindi anche questo è un altro campanello d'allarme che dovrebbe scattare nella testa di chi si ostina a pensare di essere immune, quindi poter andare avanti.
Nessuno è immune.
Assolutamente no. Allora, come detto, ci fermiamo sia sul canale 606 del digitale terrestre che sulle nostre frequenze, in FM. Ci fermiamo dando la linea alla pubblicità. State con noi, torniamo tra pochissimo e parliamo di calcio.
Punto Biancorosso.
Zoomarin, il parco divertimenti di Roma. Spettacoli, attrazioni, eventi e lo show dei delfini tra i più belli al mondo. Festeggia con noi i 15 anni di Zoomarin. Scopri le novità, scegli la data e risparmia su zoomarin.it. Zoomarin, emozioni per tutte le stagioni.
Computer New File, da più di 18 anni è assistenza, vendita e riparazione PC, notebook e accessori. Assistenza a domicilio su appuntamento. Computer New File è rivenditore della fibra ottica di Open Fiber con l'operatore Go Internet, la migliore fibra al prezzo più basso del mercato. E dopo due anni la tariffa scende. Sconto del 10% per tutti gli abbonati dell'Anconitana. Computer New File è ad Ancona in corso Carlo Alberto 84/A. Telefono 071 281 4096. Copm in via San Martino 53 ad Ancona è la copisteria che risolve ogni tuo problema. Ti offre servizi di stampa, scansioni e plastificazioni in piccolo e grande formato, roll up e banner pubblicitari per interno ed esterno. La Copm si occupa anche di impaginazione, stampa e rilegatura di tesi. In più, stampa di biglietti da visita e volantini a prezzi vantaggiosi. Da Copm trovi anche giornali, cartoleria e piccoli giocattoli. Copm è in via San Martino 53 ad Ancona. Telefono 071 20 09 17.
Ehi, se la vista ti si appanna, Ottica Manna. Qualità garantita, griffe e marche prestigiose, professionalità decennale. Maurizio e i suoi figli ti aspettano ad Ancona, zona Piano, Viale Colombo, al centro in Piazza Roma. Ed ora anche al parco commerciale Cargo Pier con Ottica Manna Light. Se la vista ti si appanna, Ottica Manna.
Dal 1986, Ristorante Pizzeria La Botte, in via Tavernelle 14. Ristorante Pizzeria La Botte, un'oasi nella città. Cucina e pizza senza glutine e dopo le 22.30, pizze e primi a metà prezzo. Ristorante Pizzeria La Botte, concedetevi il gusto. Ti aspettiamo ad Ancona, in via Tavernelle 14, telefono 071 85 325. Aperto tutte le sere, la domenica anche a pranzo. Dal camiciaio tornano i grandi saldi di fine stagione. Fino al 10 marzo sconti dal 20 al 40% su tutti gli articoli di maglieria, camiceria, pantaloni, giacconi e giubbotti delle migliori marche. Blu Salina, Navigare, Milena Marcus, Sporting Mare e Sea Barrier. Il camiciaio veste l'uomo dal 1985. La buona qualità al giusto prezzo sull'abbigliamento uomo ad Ancona la trovi solo dal camiciaio. Il camiciaio è ad Ancona in via Macerata 2, angolo via Torresi. Cerchi casa? Ad Ancona l'agenzia immobiliare Simonetta dispone di immobili di prestigio e palazzi d'epoca. Simonetta ti aiuta a realizzare i tuoi progetti per l'acquisto della tua nuova casa, offrendoti la propria consulenza per la ricerca del mutuo su misura per te. Se cerchi casa ad Ancona, chiamalo 071 20 37 62. Simonetta ha già per te la soluzione perfetta. Agenzia immobiliare Simonetta, via Magenta 13, Ancona.
Punto Biancorosso.
Bene, rientriamo all'interno di Punto Bianco Rosso. Chiudiamo la parentesi con il sindaco di Ancona, Valeria Mancinelli. Iniziamo a parlare un po' di calcio. Ridiamo la linea al nostro Ferdinando Vicini, che lo ricolleghiamo immediatamente. Ricordiamo
eccoci,
che anche
Stefano,
ecco, per chi si fosse sintonizzato solo ora, ricordiamo che la trasmissione Punto Bianco Rosso in onda sulla frequenza televisiva del canale 606 di Radio Marche del Mondo e in FM sulle frequenze di Radio Tua è in diretta, ma in studio c'è solo il sottoscritto. Tutti coloro che parlano sono praticamente a casa, quindi dateci il tempo, e se l'audio non è perfetto capite insomma che c'è un po' di ritardo dovuto proprio alla linea telefonica. Però siamo pronti con il nostro secondo ospite, Ferdinando.
Buonasera Paolini, presidente FIGC Marche, grazie di essere con noi, presidente.
Buonasera, buonasera a voi.
Allora, dall'ultima volta che ci siamo sentiti sono cambiate parecchie cose, purtroppo non in meglio la situazione generale con l'epidemia in pieno corso, invece ci sono anche novità dal punto di vista degli orientamenti, perché il presidente del nazionale della Lega Nazionale Dilettanti si è espresso anche molto di recente. Cosimo Sibilia ha spiegato che si pensa di finire comunque la stagione anche andando oltre il 30 giugno, presidente. È un po' questo il succo, no?
Sì, sì. Naturalmente Sibilia ha fatto queste affermazioni dopo che a Nyon c'era stato l'incontro a livello UEFA che aveva deciso il rinvio dell'Europeo 2020 e dato come termine per la chiusura della stagione quello del 30 giugno, con possibilità di sforamenti anche in luglio. E alla luce di questo accordo, di questa intesa, Sibilia, naturalmente facendo riferimento all'attività del calcio dilettantistico, se è permesso di dire quello che lei correttamente ha riferito.
Sì, ricordiamo che gli europei 2020 sono ufficialmente rinviati al periodo 11-21 luglio 2021, anche se continueranno a chiamarsi europei 2020, quindi un semplice spostamento di data, rimangono gli europei 2020, così ha deciso la UEFA. Questa data la possibilità sia alla Lega Nazionale Dilettanti, ma anche ai professionisti, di pensare a un protrarsi della stagione fino al 30 giugno, e anche con possibilità, ovviamente con delle variazioni normative eventualmente, per poter sforare il termine del 30 giugno se questo dovesse rendersi necessario. Presidente, la FIGC Marche, in tutto questo, perché noi oggi abbiamo, se mi corregga se sbaglio, un provvedimento che stoppa le attività fino al 3 aprile, giusto?
Sì, sì, sì.
Questo è il provvedimento ufficiale che fa stato oggi. Quali sono le prospettive? Perché io immagino che voi non abbiate ancora ipotizzato un'altra data rispetto al 3 di aprile.
No, ma ecco, no, lei prima ha detto ai dilettanti e ai professionisti. No, puntualizziamo, ai professionisti e dai dilettanti, quindi è chiaro che il problema centrale per l'UEFA, per le federazioni, è rappresentato per gli interessi che muove dal professionismo. Per quel che riguarda i dilettanti va in qualche modo a rimorchio, e quindi ecco perché a buon diritto Sibilia abbia detto che per concludere la stagione della Lega Dilettanti il termine, da quello che era all'inizio della stagione, viene prolungato fino alla fine di luglio, quindi fino alla fine di giugno, con eventualmente degli sforamenti che naturalmente in merito competono alle federazioni nazionali. Mi chiedeva cosa cambia per la Lega Dilettanti. Intanto è un allargamento, un'estensione della stagione che può consentire da spazi di tempo più ampi. Tenga conto che nel primo comunicato, nel luglio dello scorso anno, il termine della stagione a livello di eccellenza doveva essere per i comitati regionali entro il 10 di maggio. Nella nuova disposizione questo termine si allarga di quasi due mesi, quindi per i comitati si prospetta una disponibilità di tempo molto più ampia. Ecco, a fronte di tutto questo, io ricordo che quando per noi come Marche il problema la prima volta si manifestò a metà febbraio, ebbe a dire che eravamo in una posizione, non dico di vantaggio, ma comunque positiva per il fatto che i campionati, l'attività già svolta era arrivata alla 23esima giornata, quindi con la stagione programmata in 30 giornate, noi tutt'oggi, anche perché dal 20 di febbraio non abbiamo poi più
disputato partite,
e non abbiamo disputato partite, dobbiamo, per concludere la stagione, nella stagione regolare, dobbiamo disputare 7 partite, 7 gare. Avrà visto che ipotizzano anche turni infrasettimanali,
sì,
noi non avremo bisogno di fare turni infrasettimanali, perché 7 partite si giocano in meno di 2 mesi, quindi
si potrebbe ripartire anche a metà maggio e concludere tranquillamente al 30 giugno.
Quindi si potrebbe, cioè i nostri discorsi tutto sono tutti sotto un punto, un riferimento preciso, che è quello: quando la stagione consentirà la situazione consentirà una ripresa delle attività,
certo. Perché, e comunque Presidente, ricordiamo anche che oggi per esempio c'è stata un'assemblea di Lega, parliamo dei professionisti, che ha previsto insomma sono quasi tutti d'accordo, dico quasi perché l'unanimità non c'è, una ripartenza con gli allenamenti al 4 di aprile. Qui parliamo dei professionisti che hanno strutture e organizzazioni molto diverse, non credo che il 4 di aprile le società dilettantistiche possano tornare ad allenarsi, magari forse vorrebbe dire che c'è stata una svolta positiva in questi 10-15 giorni che mancano. Però Presidente, l'intenzione non è quella di congelare le classifiche, per cui ai nostri ascoltatori possiamo dire che l'intenzione è quella di vedere, per quanto riguarda l'eccellenza in particolare, le marchigiane Castelfidardo, Anconitana, Traio Gallo, disputarsi la promozione sul campo, senza alchimie, senza modifiche. Questo è quello che si pensa di fare.
No, questo è il pensiero corretto e giusto, naturalmente con una riserva che nessuno di noi è in grado in questo momento di sciogliere, in riferimento anche con i professionisti, e nell'ottica di riprendere l'attività poi credo all'inizio di maggio, no? Quindi
sì,
quel mese
il 3 maggio.
Serve per noi, naturalmente nel mondo dei dilettanti avremo comunque bisogno di un periodo di ripresa, però può essere anche meno ampio di quello che viene riservato ai professionisti.
Quindi anche due settimane di preparazione, poi si potrebbe tornare in campo. Quindi, insomma, quindi tutto dipende dall'evoluzione. Certo, tutto dipende da come evolve la situazione legata al coronavirus. Noi ci auguriamo che questo che l'evoluzione sia positiva e cominci a arrivare qualche segnale positivo, ma prima ancora che per il calcio e per lo sport, soprattutto per le persone, insomma, ecco, che sono interessate.
Io vorrei cogliere, ecco, da quello che ha detto adesso, io credo che quello che sta accadendo sotto il profilo umano ci debba insegnare qualcosa, che nella vita naturalmente ci sono delle priorità e la salute è la prima di queste priorità, seguita poi dalla vita ordinaria, che deve riprendere i ritmi anche, no, a livello di relazioni sociali, di lavoro, di economia, e poi naturalmente, per quanto conciliare con tutto questo, come è sempre stato, anche l'attività calcistica. Certo. Però ecco, una riflessione un pochino anche, no, a volte uno si ritiene un pochino il padrone del mondo, della situazione, e invece insomma a volte basta un niente per una situazione che io credo vada questo sottolineato, non ha precedenti, e quindi
perché nessuno aveva preventivato, no? Lei parlava delle date decise a luglio scorso, nessuno quindi poteva immaginare che sarebbe accaduto questo. Presidente, noi ci diamo appuntamento fra qualche tempo, quando avremo qualche elemento in più, quando magari anche voi avrete qualche certezza in più, no? Sperando che questo sia di buon auspicio.
Che sia positiva, la prendiamo come un auspicio.
Sicuramente. La ringraziamo, Presidente, e alla prossima occasione. Buona serata.
Buona serata.
Bene, lasciamo il presidente della Fidici Marche, Paolo Cellini, lo lasciamo e continuiamo nella nostra striscia. Ti aggiorno intanto, Ferdinando, perché è uscito anche un prosieguo a proposito della notizia della ripresa dell'idea della ripresa degli allenamenti. L'unico che era su questa strada era il presidente della Lazio, Claudio Lotito, che vorrebbe che i suoi giocatori tornassero a farlo al più presto, mentre per il resto della truppa della massima serie non c'è intenzione. C'è intenzione invece di non pagare gli stipendi di marzo ai giocatori.
Esatto.
E quindi per questo motivo è stato dato mandato al presidente della Lega Dalpino di parlare con Gabriele Gravina per la FIGC e con, ormai lo conosciamo bene, Damiano Tommasi in rappresentanza dei calciatori. Lo conosciamo, Tommasi, per quando abbiamo avuto a che farci con la nostra Ancona nel momento di crisi.
Però ecco, Stefano, ho una notizia fresca, proprio ultima notizia su questo. È stato creato un tavolo tecnico fra i club della Serie A, che riguarderà però anche la Serie B, almeno la Serie B, per decidere la data della ripresa degli allenamenti, ed è stato ipotizzato il 4 di aprile. Come dicevi tu, Lotito ed alcuni, qualche altro presidente preferirebbe anticipare di qualche giorno. Perché questo? Ma anticipare poi sempre con misure cautelari, allenamenti frazionati e piccoli gruppi e in ambienti sanificati. Perché? Perché ci sono alcune, lo spieghiamo, no? Perché ci sono alcune squadre in Serie A, segnatamente, che hanno interrotto l'attività agonistica prima e che quindi sono ferme da più tempo, no? E dicevamo della Lazio, che ha giocato l'ultima partita il 28 di febbraio, mi pare, o il 29 di febbraio. Poi ci sono squadre che hanno giocato invece fino a metà marzo, per esempio l'Atalanta, per esempio anche l'Inter. Quindi è chiaro che poi le esigenze sono diverse. Si arriverà ad una quadra, si parla del 4 di aprile, perché l'obiettivo, lo ha detto Cellini, è quello di ricominciare a giocare, almeno per le serie superiori, il 3 di maggio. Ma, come ha detto Cellini, questo è importante per chi ci ascolta, non c'è più quella idea che si era fatta strada, ne abbiamo parlato all'inizio, di congelamento delle classifiche. Ecco, i vertici della Lega Nazionale Dilettanti, e quindi veniamo all'Anconitana, sono per terminare in tutti i modi la stagione sul campo, quindi senza congelamento della classifica. Questo credo che sia la notizia.
E la notizia invece per la massima serie, oltre al congelamento, ma diventa un tutt'uno perché poi ci saranno tutte le cascate di conseguenza, è che ormai è chiaro che la data è oltre il 30 giugno, quindi quei paletti che c'erano in mezzo alla fine si sono resi conto, esatto, saltano completamente. In più, già che c'era la massima serie, chiede un stanziamento da parte del governo per il passivo che avrà il mondo del calcio tra i 700 e gli 800 milioni di euro. Non parliamo, ecco, io me lo auguro che sia dura, perché già insomma nel decreto salva Italia c'è entrata l'Alitalia, che è questa mina vagante paurosa. Dopo ognuno la pensa come vuole. E
un pozzo nero nel quale lo Stato ha buttato miliardi su miliardi.
E continua, perché nei soldi che arriveranno anche lì si pensa di fare questa nazionalizzazione, mentre il potere industriale, locale, piccolo, tutto quello che è la micro, le micro aziende operanti in Italia, che è questo il potere forte nostro, verranno lasciate come sempre, da tradizione, in balia di se stessi. Quindi vedremo quello che accadrà. Il paragone insomma con il dopoguerra, mi pare che qualcuno sta ventilando, non sia così una chimera. Ma continuiamo invece a parlare di calcio, che è meglio, perché finalmente insomma ritorniamo a parlare di Anconitana con il nostro prossimo ospite, che è già in linea.
Buonasera Marco Lelli, allenatore dell'Anconitana.
Buonasera a tutti voi e tutti gli ascoltatori.
Grazie Marco, era da un po' di tempo che ci rincorrevamo e che volevo averti, speravamo di poterti avere con noi con l'attività agonistica che già fosse stata riavviata, ma come dicevamo, come abbiamo sentito anche dal presidente della FIGC Marche Paolo Cellin, si tratta di andare ancora un po' oltre, ma anche lui ha confermato quello che aveva detto il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia, e cioè che c'è l'assoluta determinazione della Lega Dilettanti, anche oltre ai professionisti, di concludere la stagione, quindi arrivando anche a giocare a luglio. Cellini diceva: credo che per noi non sarà necessario arrivare a luglio, mancano 7 partite, si riferiva al campionato di eccellenza, a 30 giornate. Ecco, voi, e quindi c'è questa idea di andare fino in fondo, di non congelare le classifiche, perché ricordiamo, tu eri appena arrivato, che si parlava, quando è scoppiato il caso, si parlava di congelare le classifiche. Ecco, con quale stato d'animo tu, i giocatori, lo staff, state vivendo questo momento, anche alla luce di queste ultime notizie, cioè dell'idea forte di concludere la stagione?
Sì, io innanzitutto ho ascoltato, ho preso atto di tutti che dicono la sua, però qui non c'è una data precisa per poter dire che l'emergenza è finita, e quindi prima bisogna tutelare le persone, i calciatori in questo caso, e poi siamo pronti a fare quello che ci chiederanno.
Ecco, come diciamo in questo momento, perché è particolarmente duro, perché non ci sono gli allenamenti, come vi tenete in contatto? Cioè, tu come tieni i contatti con i giocatori?
Tramite lo staff diamo dei programmi di mantenimento, ma siamo stati molto chiari: se c'è da andare contro i decreti del governo, non devono fare allenamento. Se hanno la possibilità nell'abitazione o nella scala dell'abitazione, quello che vogliono loro lo fanno, però non bisogna rischiare, non devono uscire.
Ecco, quindi giardini, spazi privati in sicurezza possono lavorare, altrimenti insomma devono attenersi alle norme, senza uscire, senza mettere, senza violare insomma la disposizione.
Era concessa, adesso mi sembra di no. Noi mandiamo dei piani di mantenimento, e poi se i giocatori ce la fanno, sono persone serissime, vanno avanti, altrimenti non lo fanno.
Oh, comunque dentro di voi c'è la convinzione, poi per quanto insomma in questo momento l'idea di giocare è abbastanza lontana, però dentro di voi c'è la convinzione prima o poi di tornare in campo, cioè ci pensate a questa possibilità di riprendere la partita?
Nel senso che, come ho detto prima, se ci chiedono di andare a giocare in sicurezza chiaramente andiamo, non è che abbiamo paura di andare a giocare, assolutamente. In questa situazione noi attendiamo, come tutte le altre squadre, con impazienza, sperando che venga debellato il virus e si ritorni alla normalità.
Ecco, e naturalmente credo che qualche idea, programma di massima, pur senza sapere quando è possibile, ve la siate fatta con lo staff, cioè di come ricominciare. Secondo te sarebbe come ricominciare in estate se si dovesse ripartire, insomma?
Ti ripeto, noi abbiamo dato dei programmi ai calciatori che stanno eseguendo reciprocamente, quindi sono tra virgolette in mantenimento. È chiaro che il campo è un'altra cosa, e il campo poi determinerà quelle che sono le situazioni, ma ripeto, noi siamo pronti a giocare quando ce lo chiedono in sicurezza. E anche io faccio sempre una riflessione, perché sai che sono di Ancona e tengo questi colori. Nell'arco degli anni ci hanno veramente tolto tanto, una volta potrebbero anche intercedere a nostro favore, ci hanno sempre levato tanto col massimo della pena.
Sì, e qui parliamo ovviamente anche di situazioni fuori campo, di scelte poi che dovranno essere fatte magari in estate riguardo a questo, credo che tu ti riferisca, no? alla categoria di appartenenza, insomma. Marco, quando hai deciso di accettare di tornare sulla panchina dell'Anconitana, ovviamente non immaginavi, no, che potesse di doverti trovare di fronte a una situazione simile?
No, sinceramente no, è capitato, non ho saputo dire assolutamente no, perché sapete benissimo quello che rappresenta questa squadra per me, e quindi non ci ho pensato neanche più di tanto.
Quindi anche se insomma si parlava già perché lo ricordiamo, il tuo avvento è coinciso con la fine del mese di febbraio, dopo la partita con la Vigor Senigallia, che è stata l'ultima che l'Anconitana ha disputato, ma l'Anconitana, come tutte le altre squadre dell'eccellenza marchigiana, sembrava che si dovesse tranquillamente giocare il primo, se non ricordo male, il primo di marzo con il Montefano, correggimi se sbaglio, sì. E lì poi c'è stata la sospensione dell'attività. Quindi insomma un compito già era abbastanza oneroso prima, visto che comunque raccoglievi una situazione nella quale l'Anconitana era all'inseguimento del Castelfidardo, che si è complicato ulteriormente. Quindi credo che sia anche un discorso poi di eventualmente di ricreare le motivazioni, no? In una squadra che sta ferma tanto tempo, poi si ritrova a rimettere gli scarpini per andare in campo e giocare le ultime 7 giornate.
No, cioè, ma le motivazioni le devono trovare. Le motivazioni, se si giocherà, i giocatori le devono per forza trovare, perché chi non ha le motivazioni sta sicuro che non farà parte della nostra Roma.
Quindi da quel punto di vista tu pensi che la squadra, una volta che riandrà in campo, avrà la convinzione e la determinazione necessaria per dare il meglio?
Questo chiaramente ce lo auguriamo. Non ho trovato una squadra non allenata, anzi allenata bene, che faceva anche tante occasioni, e mi posso lamentare sicuramente, ma ancora manca un qualcosa che a me piace molto, un gruppo molto unito, dove il compagno si sacrifica per qualsiasi giocatore.
Sì, poi tra l'altro credo che tu abbia anche avuto modo nei primi giorni, perché per quanti giorni vi siete allenati prima di interrompere l'attività sotto la tua direzione?
No, abbiamo fatto all'incirca una settimana.
Una settimana, ecco, quindi tu comunque con una settimana hai avuto modo di conoscere i calciatori, hai avuto modo anche di farti un'idea, no, su quella che poteva essere.
Sì, io ho molto osservato, molto osservato. Poi il mio staff ha provveduto a fare le esercitazioni per il completamento dell'allenamento, ma io ho molto osservato quale possa essere il difetto da colmare di questa squadra.
Ecco, mi riferivo a questo, che tu hai avuto questa settimana, pochi giorni, insomma, per renderti conto delle cose. Secondo te questa squadra ha le potenzialità per poter capovolgere la situazione, cioè rincorrere la prima della classe e superarla.
La squadra ha potenzialità, quello che devono fare è fare un gruppo migliore, impegnarsi, impegnano, ma quello che chiedo in mezzo al campo è una cosa totalmente differente dall'impegno, per cui devono fare quello che dico io e solo in quella maniera proveremo a uscirne vincitori.
La tua Anconitana sarà quando tornerai in campo, ovviamente, una squadra nello spirito simile a quella che abbiamo visto nella tua precedente esperienza, cioè una squadra da battaglia sostanzialmente.
La squadra deve essere da battaglia e deve fare anche bel gioco, tutte e due le cose. Adesso stiamo lavorando per, adesso no chiaramente, volevamo fare un qualcosa di simile, uno sprone proprio ai giocatori e continueremo su questa linea tirando fuori il meglio, speriamo, da ogni giocatore.
Ogni tanto li senti qualcuno telefonicamente, vi sentite, vi parlate?
Sì.
E invece sì, con la società, con il presidente, hai contatti in questo periodo?
Il presidente mi ha chiamato l'ultimo giorno che avevo fatto allenamento, poi non è che sta lui a chiamare, ma io so che è oberato di impegni fin sopra i capelli, quindi assolutamente per uno sport non vado a disturbarlo.
E con gli altri dirigenti?
Io conoscevo già tutti.
No, dico, voglio dire, in questo periodo di fermo, c'è comunque un contatto oppure siete fermi completamente? Cioè ognuno...
No, forse non sono spiegato. Noi abbiamo un gruppo con tutti i giocatori e lo staff, dove mettiamo il lavoro da fare, dove sentiamo se qualcuno ha qualche problema e quindi ci rendiamo conto com'è la situazione, poca parola.
Bene, Marco, non so, Stefano, allora, ci sono domande
Più che altro sono i saluti che arrivano, poi c'è Paolo D'Affagna che oltre agli saluti dice speriamo presto di vedere il mister e la squadra in campo per poterli incitare, Paolo che era uno di quelli che non mancava mai a un allenamento fatto a D'Affagna e domanda, ma io questa già so che hai risposto, comunque questa te la pone Gianni Red, dice Lelli, se quest'anno facciamo la Serie D sei disposto a rimanere se Marconi ti dovesse confermare?
Ho già risposto varie volte,
esatto.
Mi sono accordato, nonostante la società è stata troppo gentile, 7 partite più l'anno prossimo, io ho accettato solo 7 partite perché la bacchetta magica non c'è nessuno, sicuramente io darò tutto quello che posso, però dai giocatori voglio altrettanto, però la bacchetta magica non c'è nessuno.
Esatto, quindi però Gianni Red spesso ritorna sui stessi messaggi più volte, insomma, vuole essere sicuro al 100% e ci ripone gli stessi quesiti più volte. Marco, grazie.
Se allena una squadra sarà solo una, se penso di allenare sarà solo una la squadra che allena.
Esatto, e noi contiamo che sia quella. Marco, grazie.
Grazie Marco, grazie per la tua presenza, la tua disponibilità e speriamo di vederti presto in campo.
In panchina.
In panchina.
No, in campo, a lavorare in campo, intendo a lavorare sul campo con la squadra.
Certo.
Perché vorrebbe dire che sono ripresi gli allenamenti e quindi anche il campionato sta per ripartire.
Ricominciare. Certo, in bocca al lupo a tutti.
Grazie
anche a te.
Grazie. Allora, hai detto in campo in senso lato.
No, in campo perché in campo con la squadra da lavorare, perché prima ci sarà quello e poi si arriverà alle partite. Quindi prima di arrivare a vederlo in panchina la domenica, io mi auguro lo dovremmo rivedere in campo che dirige gli allenamenti.
Certo.
Si riparte da lì, dagli allenamenti, altrimenti non si parte.
Oh, c'era un messaggio che non so, fa parte dei misteri probabilmente di internet. Io da me non lo vedo e non so, forse sia legato al fatto della privacy, suppongo. Lo vedo però, mi è comparso in ritardo sulla nostra pagina Facebook di Marianna, che era rivolta un messaggio che era rivolto al sindaco. Io lo leggo per farvi vedere, insomma, che Te lo leggo, ovviamente il sindaco non è più con noi.
Per trasparenza leggilo.
Esatto, non è più con noi, quindi non possiamo girargli questa domanda, che pure è molto interessante. Però ti dico, siccome che noi confrontiamo sui cellulari, per quello che mi vedete sto con la testa china, confrontiamo sul cellulare nella nostra pagina per averci il tempo veloce, così insomma, sullo schermo del computer ci vado un po' più di rado. E questo compare solo sullo schermo, non sull'altra pagina. Non lo so perché, misteri. Vabbè, comunque diceva Marianna, buonasera, vorrei sapere se state pensando di effettuare tamponi al personale sanitario delle case di riposo dopo la vicenda di Cingoli. Domanda lecita.
Certo, da parte... però purtroppo insomma il sindaco ormai non c'è più e ci scusiamo con l'ascoltatrice che ha posto una questione molto interessante, sì. E vedremo di approfondirla.
E noi ci fermiamo per l'ultimo break pubblicitario, state con noi e ricordo che anche se compare la scritta replica, come ci state facendo notare, in realtà replica non si tratta, ma siamo in diretta sulle frequenze FM di Radio Tua e sul canale 606 del digitale terrestre. Torniamo tra qualche istante, non andate via, 334 35 20 400 88 per interagire con noi.
Punto bianco rosso.
Tabaccheria Stefano Massi, via Isonzo 190 ad Ancona. Vasto assortimento di quaderni, quadernoni e tutto quello che può servire allo studente modello. Alla Tabaccheria Massi, inoltre, servizio di fax e fotocopie anche tramite USB. Il negozio vende anche giornali e giocattoli. Tabaccheria Massi, via Isonzo 190, Ancona.
L'Hotel Touring vi dà il benvenuto. A soli 350 metri dalla spiaggia, l'hotel è dotato di piscina all'aperto, ristorante, camere climatizzate con wifi gratuito e parcheggio incluso nella tariffa. 4 sale meeting attrezzate per riunioni e convegni a capienza variabile da 25 a 120 posti in base alle esigenze. L'Hotel Touring è a Falconara Marittima in via degli Spagnoli 18, facilmente raggiungibile dall'aeroporto, dall'uscita autostradale e dal centro di Ancona. Venite a scoprire l'Hotel Touring di Falconara. Vi aspettiamo in via degli Spagnoli 18. Info www.touringhotel.it.
Dai luce alla tua azienda. Aiutala a crescere con l'agenzia pubblicitaria Sfera. Affissioni di manifesti in tutta Italia. Circuito poster nella regione Marche. Pubblicità diretta. Postalizzazione di materiale pubblicitario. Realizzazione. Allestimento per aperture e ristrutturazioni di nuovi punti vendita. Gruppo Sfera Pubblicità ti aspetta ad Ancona in via del Commercio 42B. Telefono 071 280 41 84. Email info@sferapubblicita.it. Dai luce alla tua azienda con Sfera Pubblicità.
Tratta bene la tua auto. Vieni a scoprire i servizi offerti dall'Officina Lombardi e Moroni, zona Vallemiano ad Ancona. Telefono 071 280 30 80. Autofficina autorizzata Fiat e Bosch. Revisioni moto e auto fino a 35 quintali. Avanzato centro autodiagnosi per tutte le marche. L'Autofficina Lombardi e Moroni è anche centro autorizzato da Lop e Momo, aziende leader per la vendita e assistenza pneumatici. L'Autofficina Lombardi e Moroni ti aspetta ad Ancona in via Macerata, zona Vallemiano. Per informazioni chiamalo 071 280 30 80.
La fortuna è una rotta.
Essenza. Per la tua famiglia, scegli la serenità di Essenza. Una linea di shampoo, bagno doccia e creme che rispettano la tua pelle e l'ambiente. Essenza. È senza le sostanze che non vuoi. Senza parabeni, coloranti né siliconi. Cosmetica certificata biologica, ecosostenibile, completamente prodotta in Italia. L'unica in flaconi biodegradabili. Essenza. È benessere bio per tutta la famiglia. Scopri tutta la linea su www.essenzabiocosmetici.com.
Se vuoi gustare degli ottimi piatti davanti al panorama più bello di Ancona, il ristorante Pizzeria Orizzonte è quello che fa per te. Il ristorante Pizzeria Orizzonte vi offre menù di carne o pesce ed è pronto a servirvi anche ottime pizze. Ristorante Orizzonte, ottima accoglienza, cordialità e professionalità. È ad Ancona, in via Fratelli Zuccari 4 a Pietralacroce. Telefono 071 35 88 009.
Radio Tua. Radio Tua.
La voce della tua città.
Speciale attività commerciali. Offri la consegna a domicilio dei tuoi prodotti, vuoi farlo sapere a tutti? Radio Tua e RMM, canale 606 del digitale terrestre, si mettono a disposizione con le loro frequenze radio e TV. Contattaci per avere ulteriori informazioni al numero verde 800 21 34 13. 800 21 34 13 o inviaci una mail a radiotua@radiotua.it.
Punto Bianco Rosso.
Bene, rientriamo ancora una volta nell'ultima parte del nostro spazio. Ovviamente siamo all'interno di Punto Bianco Rosso con Ferdinando Vicini, che vedete incartonato, mi raccomando, non è che è bloccato lì congelato, ma incartonato, è una foto di servizio. Adesso poi per gli amici che ci seguono sul canale 606 riesco anche a fare una cosa, cioè farvi vedere di nuovo il nostro studio com'è in realtà. Vediamo se ce la faccio. Eccolo qua, ora vi rigiro la schermata che riprende dove sono seduti i conduttori, con la sedia che è rimasta girata dall'ultimo che è stato in radio, tale quale, perché poi la porta è stata chiusa e viene solo sanificato l'ambiente e quindi finisce lì. Ecco, non c'è Ferdinando Vicini, non c'è, è a casa sua, se volete.
Però
fare
ci sono da esatto. Casa, ma ci sono, anche se sono nella foto, nell'immagine, ibernato, si direbbe, no? Una volta si diceva ibernato, foto di repertorio.
Ma è brutta la foto di repertorio, perché ricorda cose, insomma, spesso sì. non belle, quando c'era la foto di repertorio.
Sì. No, Stefano, dicevo, per tornare e completare, in attesa del nostro ultimo ospite, Karim Banabei di DAZN, giornalista di DAZN, dicevo l'assemblea di Lega che c'è stato questo pomeriggio è stata importante, perché si cercava appunto una quadra riguardo al termine nella quale le squadre sarebbero potute tornare in campo ad allenarsi, un accordo che c'è stato solo parzialmente, cioè il dissenso del presidente della Lazio Lotito e di qualche altro presidente rispetto alla data del 4 di aprile, che era un po' il momento del ciak, dell'inizio della seconda parte della stagione, se vogliamo dirla così, perché sarebbe propedeutico poi a tornare in campo, almeno per quanto riguarda i campionati professionistici, il 3 di maggio, qualcuno dice il 10 anche, e poter concludere la stagione o entro il 30 giugno, oppure c'è l'ipotesi di sforare questa data, perché normalmente tutte le stagioni calcistiche si concludono il 30 giugno. Sappiamo che ci sono problemi notevoli dal punto di vista contrattuale e normativi per sforare il 30 giugno, perché immaginate soltanto i prestiti che scadono, giocatori che sono concessi in prestito da una società ad un'altra hanno la possibilità di utilizzarli da contratto fino al 30 giugno, il 1 luglio tornano ad essere disponibili per la società, solo per la società di proprietà che detiene la proprietà delle prestazioni sportive del calciatore, e quindi questo è uno dei tanti, insomma. Poi ci sono anche discorsi relativi ai contratti che scadono, perché ricordiamo, in Serie A poi i contratti scadono, il giocatore diventa svincolato e può quindi non può più essere utilizzato dalla società che ne deteneva le prestazioni sportive fino al 30 giugno. Quindi problemi ci sono, bisognerà attrezzarsi, bisognerà che la FIGC emani delle norme specifiche che vadano a modificare questo quadro normativo. Quindi tutto da vedere, la possibilità di sforare il 30 giugno, ma anche, insomma, Gravina ha insistito, come Sibilia, sul fatto che saranno compiuti tutti gli sforzi per poter completare regolarmente la stagione, quindi anche senza ricorrere a quella ipotesi di play-off e play-out che si era ipotizzata all'inizio dell'epidemia.
Allora, non riusciamo a metterci in contatto con il nostro ultimo ospite, lo recupereremo magari in un'altra
sì,
in un altro
nella
momento.
Prossima, nella prossima occasione, evidentemente Karim Banabei avrà qualche problema con il telefono, ma comunque lo avremo sicuramente in una prossima data, Stefano. Tra l'altro siamo ormai in zona Cesarini di questa nostra trasmissione. Ricordiamo che abbiamo avuto con noi il sindaco di Ancona Valeria Mancinelli, abbiamo avuto il presidente della FIGC Marche Paolo Cellini e l'allenatore dell'Anconitana Marco Lelli.
E l'intervento del sindaco Mancinelli è stato ripreso già su portali internet, quindi penso che l'informazione che abbiamo dato grazie all'intervento del sindaco sia stata considerata rilevante.
Sì, vorrei chiarire ancora che potrà sembrare strano, ma non lo è, che in un programma sportivo si trattino temi diversi, ma siamo in una situazione di assoluta emergenza. Crediamo, e è una scelta fatta dalla redazione intera, che il nostro programma, oltre a continuare a trattare di temi sportivi, calcio e quant'altro, debba anche essere uno spazio di servizio alla cittadinanza e ai nostri ascoltatori, e crediamo questa sera di aver assolto a questo compito.
Bene, poi un dettaglio che non abbiamo citato per quello che riguarda il sindaco, Ancona va avanti per quello che riguarda il piano strategico, un po' l'ha accennato, però praticamente sono state aperte le buste per quello che riguarda i prossimi lavori, ma magari ci ritorneremo anche su questo argomento più avanti. Grazie a Ferdinando, con te chiudiamo questa settimana di Punto Biancorosso e l'appuntamento è rinnovato a lunedì prossimo, sempre sulle frequenze di Radio Tua, consideriamo e speriamo sempre sul canale 606 del digitale terrestre.
Sì, perché magari senza la scritta replica, insomma, perché noi andiamo rigorosamente in diretta.
Noi siamo in diretta, però gli amici del 606 pure stanno facendo i salti mortali per arrivare in redazione. Luca Perilli in maniera particolare si sta sobbarcando 40 km solo per arrivare in redazione, un problema difficile anche per loro in questo momento di limitazione, quindi speriamo che la prossima settimana si possa continuare, noi stiamo lavorando su questo. Ci scusiamo che magari non abbiamo avuto una grafica stupenda, ma proprio per venire incontro e per permettere che questo programma vada in onda sul canale 606 stiamo effettuando la regia dalla nostra emittente, che non è ovviamente non è una TV. Ecco.
È tutto più difficile per tutti in questo periodo e quindi noi continuiamo a fare tutti gli sforzi per non lasciare soli i nostri ascoltatori, per fare fino in fondo il nostro dovere giornalistico, informare, essere vicini, anche dare un'ora e mezza di compagnia e in un momento come questo in cui tante persone sono chiuse dentro casa, come ho detto bisogna stare chiusi dentro casa, quindi qualche disfunzione qua e là può esserci e noi facciamo del nostro meglio, no?
Esatto, il servizio comunque lo svolgiamo. Grazie ancora Ferdinando.
Alla
prossima settimana.
Saluto tutti i nostri ascoltatori a cui do appuntamento per quanto mi riguarda venerdì prossimo, ma con i colleghi già da lunedì con la consueta striscia di Punto Biancorosso.
Bene, lasciamo allora Ferdinando Vicini, che ritroveremo la prossima settimana. Noi speriamo da lunedì di essere ancora online in questa versione, diversamente potrebbe essere una versione ancora un po' più spartana, dipende da quello che saranno le prossime mosse da parte del governo centrale a cui noi aderiremo, quindi dalle limitazioni che ci verranno poste per la movimentazione personale. Da Stefano Ferra, grazie ancora una volta. Vi ricordo alle 1:30 la replica in FM sulle nostre frequenze, alle 2:30 la replica sul canale 606 del digitale terrestre, quindi in versione TV. Domani alle ore 13 la replica da noi, e come è di consueto. L'appuntamento è rinnovato a lunedì prossimo. Domenica, come già nella scorsa settimana, ovviamente, aderendo appunto a quello che abbiamo detto finora e coerenti, non sarà in onda il programma di Vernacolo Anconetano condotto da Giuseppe Bartolucci, perché noi ci teniamo al nostro Peppe e per ragione di età e poi per il fatto che non è così indispensabile, trasmetteremo una replica e non il programma in diretta. Grazie ancora per averci seguito.
Punto Biancorosso vi dà appuntamento a lunedì prossimo alle 18:30.